Bene, allora bentrovati, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ecco, bentrovati, appunto era un po' l'idea, questo incontro, di salutarsi alla fine di quest'anno e per poi, a Dio piacendo, ritrovarsi già nei prossimi giorni con il nuovo anno, per così augurarsi, ecco, farsi gli auguri con la parola del Signore. Che ci ha accompagnati e ci accompagnerà. E allora volevo farlo proponendovi la lettura di due salmi, ecco il Salmo 1 e il Salmo 136, appunto due salmi che vogliono essere da una parte un ricordarci il cammino, la via che vogliamo, desideriamo continuare a seguire iniziando un altro anno, e dall'altra parte anche nella tradizione della Chiesa, nelle nostre chiese si sta celebrando nella messa dell'ultimo il Te Deum. E allora farlo attraverso il Salmo 136, che è appunto il grande salmo del ringraziamento, il grande Allel, che vedremo appunto dopo. Io vorrei cominciare prima di tutto col Salmo 1 e poi ecco proporvi l'altro salmo. E innanzitutto ecco una parola in generale sui salmi, che sono la preghiera quotidiana. Ci sono alcuni monaci che pregano semplicemente attraverso i salmi, cioè leggendo i salmi continuamente. Dall'1 fino al 150, voi sapete che sono questi i salmi, la numerazione che noi cristiani abbiamo dato. Noi cristiani indichiamo i salmi con i numeri, invece nella tradizione ebraica vengono indicati con le prime parole di ogni salmo. E sono cioè, i salmi sono le preghiere quotidiane che contengono tutta l'esperienza umana. Ci sono i salmi di lamento, i salmi di ringraziamento, i salmi di supplica, gli inni, eccetera. Fra l'altro, ecco, sono, come dire, veramente raccolgono un po' tutto l'esperienza umana. Già vi dicevo anche altre volte, l'avete sentito anche dire in altri contesti da altre persone, che ecco, noi i salmi che preghiamo nella liturgia delle ore sono dei salmi che sono stati un po' censurati, nel senso che noi non preghiamo nella liturgia delle ore le cosiddette parti imprecatorie, che sono quelle parti in alcuni salmi in cui il salmista portava nella sua preghiera anche tutta la sua rabbia, tutta la sua il bisogno di giustizia, di vendetta nei confronti dei suoi nemici. E allora la scelta che molti un po' discutono nella riforma liturgica, nel dopoconcilio, fu quella di epurare i salmi dalle parti appunto più imprecatorie, quasi dire vabbè, Antico Testamento, no? Ora, ecco, credo che sia bello invece poterli leggere così come la scrittura ce li consegna, sono parola umana nella quale c'è la parola di Dio, perché in qualche modo intanto ci dice che il Signore vuole come dire, ascoltare da noi, condividere tutta la nostra vita, che è fatta anche di momenti in cui nel nostro cuore non sentiamo nei confronti delle persone con cui viviamo e soprattutto delle persone con le quali ci sono sentimenti di inimicizia, non sentiamo dei movimenti molto gioiosi, diciamo, no? Ma quello che ci viene nel cuore è il peggio di noi. E la Bibbia lo accoglie. Lo accoglie non significa che poi lo giustifica e dice va bene, ma intanto dice anche questo è il nostro umano, anche questa è la nostra esperienza, no? Che il Signore ascolta e poi compirà Lui, quando il salmista invoca Dio che faccia vendetta dei propri nemici, il Signore dice la vendetta sta a me, e sarà Lui che la compirà come Lui è. E allora ecco, questo per dire, no, come i salmi e tanto altro. Tra l'altro la maggior parte dei salmi, questi studiosi che poi hanno cercato di catalogare i vari tipi di salmi, la maggior parte dei salmi sono salmi di lamento. Eppure il libro dei salmi si chiama Tehillim, cioè lodi. La lode che va con il ringraziamento, eppure la maggior parte dei salmi sono salmi di lamento. E questo per dire che poi lo vedremo con il secondo salmo, no? Forse ecco, il ringraziamento è qualcosa che segna un po' l'orizzonte della fede del credente, e che è qualcosa in cui lui sente che questo Dio che con noi non ci abbandona, possiamo affidare tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra fatica, tutto il nostro lamento, che in questo periodo non ci manca. E allora, ecco, il primo salmo è il Salmo 1, come noi lo numeriamo, il Salmo delle due vie, così viene chiamato, viene intitolato normalmente nelle nostre Bibbie. E fra l'altro è interessante che è il primo salmo, è il primo dei 150 salmi, no? È interessante, fino agli ultimi decenni, si pensava che i salmi fossero stati semplicemente giusti apposti uno all'altro. I salmi erano un po' il libretto dei canti del Tempio. Quindi erano cantati, c'erano anche delle musiche, molti di questi salmi, come voi sapete, all'inizio del salmo ci sono anche delle indicazioni di alcune melodie che noi naturalmente conosciamo, ma per dire che si sapeva che bisognava cantarli con un po' come noi, no? E allora si pensava che questi salmi a un certo punto siano stati raccolti, messi così, in un ordine casuale. Ora, gli studiosi oggi sono più dell'idea che invece colui che ha raccolto questi salmi e ce li ha consegnati aveva un'idea, non sono stati messi così uno accanto all'altro, no? Ma c'era un'idea che lui ha sviluppato, ecco, mettendo questi salmi in una certa posizione, anche in certe raccolte, no? Ora, questo lo dico perché naturalmente questo è il primo. E naturalmente nel primo, in ogni introduzione di ogni opera, ci sono un po' degli argomenti fondamentali che torneranno poi in tutto il resto dell'opera, in tutto il resto del libretto dei Salmi. E allora è interessante che appunto il libro dei Salmi comincia con questo Salmo, il Salmo delle due vie. Lo leggo e poi mi fermo a commentare qualcosa di questo Salmo. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. E come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Allora, viene intitolato Le due vie perché torna nella tradizione ebraica un'idea che torna in tante tradizioni, cioè che è qualcosa che ha a che fare con l'uomo stesso, cioè che la vita è un cammino, che è un viaggio e che in qualche modo, no, come dire, in questo viaggio che noi facciamo nel tempo, in ogni tempo, quando c'è il sole e quando non c'è, quando c'è bel tempo e quando c'è freddo, eccetera, nei buoni tempi come nei cattivi. E allora l'importanza del cammino e del cammino da scegliere, del cammino da cercare di appunto decidere, discernere per attraversare, per continuare a camminare, per attraversare il tempo e per andare avanti. E allora ecco la prima parola di tutti i salmi è appunto beato l'uomo. E Ashrei Ha'ish in ebraico, no? Questo termine Ashrei può essere tradotto, alcuni dicono felicità, alcuni pienezza di vita, altri traducono rettitudine. Nel senso che se la vita è un cammino, come dire, è importante cogliere un cammino che abbia una certa direzione, una strada, una rettitudine rispetto proprio a cammini ondeggianti, cammini che si perdono, cammini che imboccano vicoli ciechi, no? E allora invece il cammino della vita è come un cammino che è progressivo, che va con una certa conseguenzialità, eccetera, pienezza di vita, dicevo felicità, no? Se volete, il Salmo comincia rivolgendosi a ciascuno di noi perché in qualche modo si mette in ascolto di quel desiderio di vita che tutti noi ci portiamo dentro e che tante volte è il motore delle nostre azioni, della nostra, anche quando, se volete, a volte anche in negativo, quando non ci crediamo più, non lo vogliamo più, no? Non lo desideriamo più, no? Più che non lo desideriamo, non lo crediamo più possibile che si possa vivere qualcosa di più pieno, no? Di più come vita. E allora ecco. È un uomo che ha un gusto, è un uomo che ha un senso, è un uomo che gusta una certa pienezza. E allora il salmista che presenta quest'uomo, che noi in qualche modo tutti noi vorremmo essere, in quest'uomo c'è tutta l'umanità, no? Uomini e donne, e comincia a presentarlo subito attraverso, vedete, con delle frasi espresse in negativo. L'uomo beato è colui che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. È interessante, no? Nel senso che magari ci saremmo aspettati che cominciare a presentare la figura di quest'uomo che vive una certa pienezza, di un uomo felice, di un uomo, il salmista ci avrebbe cominciato a dire, ecco, l'uomo felice è colui che, eccetera, eccetera, è colui che, eccetera. Qui la prima cosa che il salmista invece ci vuol dire è che il cammino della beatitudine chiede di saper dire di no. A che cosa? A vie facili. A vie facili. Vie facili, vie ampie. Vie, notate, si parla di beato l'uomo al singolare, non entra nel consiglio dei malvagi, plurale. Non resta nella via dei peccatori, plurale, e non siede in compagnia degli arroganti, plurale. E ricordate che anche Gesù nei Vangeli dirà che stretta è la via della vita, no? Larga è la via della perdizione. Allora, cioè, c'è un cammino verso la beatitudine che parte da una decisione personale, che è capace anche di saper dire no a spinte più generali, più facili, dove troverai molta più gente, e che però sono appunto consiglio dei malvagi, non resta nella via peccatori, non siede in compagnia degli arroganti. Notate come c'è anche un'immagine, anche proprio fisica, di un uomo che si ferma. E notate, beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede. C'è anche proprio un'immagine, no, dell'uomo vivo che cammina e dell'uomo che invece si ferma nel male. Perché se è vero che da una parte la vita è un cammino, però noi sappiamo, e a volte abbiamo sperimentato anche nella nostra vita, che questa vita può passare e noi rimanere fermi. Tante volte anche i paralitici, no? Avete fatto caso quante volte, no, nei Vangeli ci sono dei segni di guarigione di paralitici, che sono dei malati che naturalmente sappiamo tutta la loro difficoltà e le vicende, però nei Vangeli acquistano, soprattutto nel Vangelo di Marco, una dimensione anche molto simbolica, dove il Vangelo di Marco Gesù è sempre in movimento, è sempre in cammino, e allora c'è una vita in cammino e c'è invece una vita seduta, nella quale si sta sempre lì. E notate, no, questo malvagi, peccatori, arroganti. E allora, quindi, come per dire, no, cioè un lottare che parte anche proprio nella capacità di saper dire di no a ciò che si propone come facile, come qualcosa che fa stare immediatamente con tanti, scusate. E però quest'uomo non è solo uno che dice di no, ma sa dire anche di sì. Notate, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Ora, in ebraico è Torah, ma è Torah che significa nell'insegnamento, potremmo dire nella parola del Signore trova la sua gioia. La sua parola medita giorno e notte. Qui questo medita è proprio il verbo del ruminare, di colui che rimugina, cioè legge, scusate, no, scusate, ho toccato qualcosa che non dovevo toccare e che adesso, eccola qui, e no. Ecco qui, vedete il Salmo, fatemi con la testa, ci siamo? Sì, vado avanti. Quindi è un uomo che è capace di dire di no ed è capace di dire anche di sì. È un uomo di gusto, è un uomo che sa gustare. Credo che Papa Francesco ci invitava a riscoprire il discernimento, no? Che anche come credenti, cioè, che credo che in questo tempo sia più che mai importante, no? Cioè, per cogliere ciò che è veramente da gusto da ciò che invece è qualcosa che non che magari attrae, abbaglia, ma poi non ti dà nulla. E come dire, anche nel nostro tempo, e facendo tesoro anche in positivo di qualcosa di negativo, che è appunto la paura, il maggiore senso di fragilità, questo che stiamo vivendo, che non è certamente in sé positivo, ma noi poter cogliere all'interno di questo il dire ok, proprio perché la vita è fragile, proprio perché non sappiamo bene quanto vivremo, perché cosa vale la pena vivere, cosa dà gusto veramente. E notate, poi l'immagine continua con questo, di quest'uomo beato come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo e le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Allora, ecco, no, ciascuno conosce un po' le immagini della terra in cui viviamo e della campagna, di questi alberi molto belli, no? Che molte volte appunto danno proprio questo senso di vita. E allora, ecco, no, questo albero rigoglioso, che è rigoglioso perché le sue radici sono lungo corsi d'acqua, no? Perché prende vita dalla vita. E allora, ecco, che è capace poi di dare frutto a suo tempo. E non ogni tempo è il tempo di dar frutti. Questo credo che è anche una riflessione, come dire, che dovremmo cercare di cogliere, no? Come vivere con sapienza questo tempo, come vivere appunto in qualche modo sapendo che ogni tempo è diverso e c'è un libro che vi, se non lo conoscete, compratelo, perché è veramente uno di quei libri che è una miniera, che si chiama Resistenza e Resa, di Bonhoeffer. E questo titolo, di Dietrich Bonhoeffer, questo titolo, Resistenza e Resa, già dà un po' un'idea di saper discernere quando è il tempo di resistere e quando è il tempo di arrendersi, ma arrendersi nel senso di lasciarsi portare. E allora anche qui, no? Non ogni tempo è il tempo di dar frutti, ci sono anche dei tempi che chiedono di stare più in silenzio, come gli alberi, no? Anche se sappiamo che il clima impazzito fa impazzire anche gli alberi, perché appunto già nel nostro sud in questi giorni siamo a temperature quasi primaverili e quindi poveri alberi, eccetera, però no, c'è l'idea di fondo, no? Di tempo e un tempo. E non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, no? C'è un affannarsi dell'agire dei malvagi che non resta, che non rimane, che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Attenzione, interessante questa idea, a che cosa si fa riferimento il salmista dicendo non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Cioè, quando nell'antichità in Israele c'era un giudizio, alla fine, quando il giudice dava il giudizio e diceva chi era innocente e chi era colpevole, l'innocente rimaneva in piedi. E quindi, vedete, no, anche questo, le prove della vita come dei giudizi, come dei tribunali, come dove abbiamo anche una parte avversa che ci accusa, e tante volte queste accuse poi sono anche dentro di noi, no? Cioè del nostro nemico, che tante volte siamo noi stessi, no? E allora, come dire, quest'uomo che affonda le sue radici nella parola viva del Signore e che cerca di camminare sulla via della vita combattendo e dicendo di no alle vie di morte, come dire, alla fine rimarrà in piedi. Alla fine, ecco, no, sarà in piedi. Fra l'altro è anche l'immagine della risurrezione, dello stare in piedi, dell'essere vivo, perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via dei malvagi va in rovina. Ecco, queste due vie che poi sono in lotta dentro il nostro cuore, no? Perché ciascuno di noi è, da una parte, è in cammino con un cuore liberato, in parte liberato, e dall'altra parte ciascuno di noi sta seduto con un cuore, come dire, sedotto dalle illusioni dei malvagi, dei peccatori, degli arroganti, no? Prima ancora che persone che sono buoni e cattivi, perché nessuno è totalmente buono o totalmente cattivo, ma siamo noi nel nostro cuore a essere l'uno e l'altro, no? E in questa lotta per poter scegliere la via della vita. Allora, ecco, questo mi sembra un salmo che può essere un salmo di inizio del nuovo anno, no? Di un rimettersi in cammino cercando proprio a partire da quella beatitudine, da quella felicità almeno possibile, quel gusto di vita che cerchiamo, no? Per l'anno che comincia. Per quanto riguarda invece l'anno che si conclude, vi propongo il Salmo 136. Il Salmo 136 è un salmo litanico. Notate qui il titolo della CEI è Inno all'amore e alla bontà di Dio. È un salmo che appunto... lo leggo velocemente e poi mi fermo su qualcosa. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci, perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno, perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre. colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre. Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è per sempre. Con mano potente e braccio teso, perché il suo amore è per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre. In mezzo fece passare Israele, perché il suo amore è per sempre. Vi travolse il Faraone e il suo esercito, perché il suo amore è per sempre. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre. Colpì i grandi sovrani, perché il suo amore è per sempre. Uccise sovrani potenti, perché il suo amore è per sempre. Sicon, re degli Amorrei, perché il suo amore è per sempre. Og, re di Basan, perché il suo amore è per sempre. Diede in eredità la loro terra, perché il suo amore è per sempre. In eredità Israele suo servo, perché il suo amore è per sempre. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre. Ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre. Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre. Allora, è un salmo litanico che cogliamo subito tutti quanti, come probabilmente questo salmo veniva recitato da un solista e l'assemblea. E quindi probabilmente qui c'è anche possibile pensare ai pellegrini che arrivavano al Tempio ed erano accolti dai Leviti, e quindi c'era un Levita che aiutava i pellegrini a far memoria, a ringraziare il Signore, e l'assemblea rispondeva perché il suo amore è per sempre. Fra l'altro ricordate che noi abbiamo pregato per tanti anni questo salmo fino al 2008, perché eterna è la sua misericordia, così diceva la vecchia traduzione. E allora la nuova invece è perché il suo amore è per sempre. Ora, notate che questo salmo è un salmo circolare, cioè circolare nel senso che si conclude come comincia. Cioè, il primo versetto è rendete grazie al Signore perché è buono, l'ultimo versetto è rendete grazie al Dio del cielo, ecco, sempre con la risposta perché il suo amore è per sempre. Cioè, è un salmo che non si chiude, è un salmo che non si chiude. Quasi che il salmista invita ad aggiungere e altri motivi di ringraziamento, nel senso che poi saranno tanti. Qualcuno pensa che questo salmo è stato composto nel dopo esilio, quindi al ritorno da Babilonia, quindi pensate a quante generazioni fino a noi hanno pregato e continuano a pregare questo salmo, e continuiamo a pregarlo, e allora continuare ad aggiungere motivi di ringraziamento, no? Motivo di ringraziamento, come dire, è l'orizzonte che sostiene la nostra fede, cioè che c'è un Dio con noi, che non ci abbandona. E notate, questo viene detto da un'assemblea, un gruppo di pellegrini, da un'assemblea che prega, perché per sostenerci in questa fede, in questa fiducia, no? Perché come sappiamo, noi abbiamo poi dei momenti della nostra vita in cui i motivi di ringraziamento non ne abbiamo da presentare al Signore. E momenti di sofferenza e di prova sentiamo che non ci dà motivo di dire grazie, no? Però vedete, è come se in quei momenti siamo invitati a lasciarci sostenere dagli altri. Il nostro clima culturale è abbastanza individualista, per cui io non noi, io. Il nostro è io. E tante volte purtroppo anche la povertà delle nostre comunità cristiane, parrocchiali e non solo, ci fanno sentire io. E gli altri? No. E, però vedete, intanto io credo anche questo, anche il cogliere anche questi momenti che facciamo insieme, non soltanto ciascuno di voi, a voi altri momenti, altre comunità, altri, grazie a Dio, coesistono. Però è importante sentirci chiesa che prega insieme questo salmo, no? E per cui che celebra insieme l'Eucaristia, che è un ringraziamento. Che alla fine di un anno difficile come il nostro, che abbiamo vissuto, che non sappiamo come andrà avanti il prossimo, noi diciamo prima di tutto, noi ti rendiamo grazie, Signore, anche di un anno così. E non perché non ci siano state, non perché ci chiudiamo gli occhi o ci chiudiamo, no. Ma perché pur avendo attraversato quest'anno in cui abbiamo sperimentato la fatica, la sofferenza, la presenza più forte nei nostri cuori e nelle nostre vite della morte, tu hai in mano tutto. Così ci hanno testimoniato le generazioni che ci hanno preceduto, anche quelle che hanno vissuto anche loro momenti di prova, momenti di guerra, momenti di... e che sostenendosi nella fede gli uni con gli altri e essendo sostenuti dal tuo spirito, sappiamo che tutto è nelle tue mani e che tu sei l'uomo. Vedete, già il primo versetto dice no, quello che poi... la risposta, l'ossatura, no, ci sosterrà che cosa? Che il suo amore è per te, che il suo amore non viene meno. E allora il salmista invita a appunto a entrare in una dinamica, in un orizzonte di questo Dio della vita, di questo Dio che è con noi, che è appunto prima di tutto dicendo che chi è il Signore è buono. Ricordate quello che Gesù dirà al giovane ricco, no? Questo giovane ricco che si butta davanti ai suoi piedi e gli dice: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita? E ricordate che Gesù gli dice: perché mi chiami buono? Dio solo è buono. Dio solo è buono. Questo è importante, no? Cioè, come dire, in qualche modo i nostri padri e anche noi nelle nostre fedi più o meno povere abbiamo sperimentato che in qualche modo, mentre in ciascuno di noi c'è bontà e cattiveria, uno solo è buono, pienamente buono, Dio. Questo Signore che è il Signore dei Signori, Dio degli Dei, come sapete qui l'ebraico antico non ha il superlativo assoluto, per cui per dire l'unico Dio, dice il Dio degli Dei, il Deissimo, non si dice, no? Il Signore dei Signori, no? Pensate anche il Cantico dei Cantici, è dire il Canticissimo, il Cantico dei Cantici. E poi, ecco, no? Il salmista fa questo salmo dopo l'introduzione, in cui si invita a entrare nella dinamica di ringraziamento, e si elencano dei motivi per ringraziare. Allora, la creazione, e vedremo, la storia passata e il nostro quotidiano. E allora la creazione, no? Questo, lui solo ha compiuto grandi meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha disteso la terra sulle acque, ha fatto le grandi luci. E questo cercare di imparare a vivere con sapienza la nostra vita e il nostro tempo, Può essere anche legato anche a cercare di gustare di più, per poterla amare di più, la nostra terra. Non lo so, cioè, per dire, anche quando andate a fare una passeggiata, a camminare, o anche nelle campagne, non soltanto nelle bellissime montagne del nord, oppure il mare stupendo che abbiamo nel sud, che già lì è tanto, no? Poterti fermare. Noi che andiamo sempre di fretta, noi che abbiamo sempre tanti impegni da dover stare dietro, poterti fermare per gustare i colori, per cercare di cogliere i profumi quando ci sono, quando ci sono tutte delle nostre cose che abbiamo lasciato, dei nostri rifiuti, ma poter cogliere il giorno, la notte, di un... Vedete, per gli antichi ebrei, no? Fra l'altro è interessante, mentre in altre religioni il sole e la luna venivano deificate, per la tradizione biblica sono delle luci, i grandi luminari, le grandi luci, delle lampadine, quella più forte durante il giorno, il sole, quella meno la luna. Vedete, una demitizzazione, che significa anche una libertà da questi elementi, che sono da accogliere come doni di Dio, sono creature di Dio. Vedete, le grandi luci, il sole per governare il giorno, la luna e le stelle per governare la notte. E poi la storia dei nostri padri, quelli che scrivono, probabilmente l'autore che non conosciamo, probabilmente del VI, V secolo avanti Cristo, però vedete, comincia dalla storia dei nostri padri. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, da quella terra fece uscire Israele. Cioè, il nostro Dio è un Dio che libera, è un Dio che tira fuori dalle oppressioni, che lotta per noi con mano potente e braccio teso, no? E che colpisce, vedete, qui c'è tutto naturalmente il racconto dell'Esodo, cioè che lotta per liberarci, lotta per liberarci. E mi domando, no, anche questo tempo, c'è un commentatore che mi piace ascoltare, che lui dicendo che, ecco, fondamentalmente il Dio di Gesù Cristo è il Dio degli esodi. L'esodo è l'esperienza fondamentale nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. Ricordate che Gesù, quando vive l'esperienza della trasfigurazione, parlava con Mosè e Elia, che sarebbero con la Torah e con Nevim, con la legge e i profeti, dell'esodo che avrebbe portato a termine a Gerusalemme. Cioè, allora, per dire, chi ha a che fare con questo Dio è a che fare con uno che vuole liberarlo, farlo uscire. E allora anche per noi, cioè, noi camminando dietro a questo Signore, siamo coinvolti nella sua lotta per noi, a cui il Signore vuole che ci uniamo per liberarci. Da che cosa abbiamo bisogno di essere liberati? Quali sono i nostri egitti? Quali sono le nostre... Vedete, gli egitti che poi producono figli, questi primogeniti, che continuano a generare oppressori. E allora, ecco, lui ha fatto questo con i nostri padri e lo sta facendo per noi, perché lui è un Dio liberatore. Vedete, no, questo poi, questo Mar Rosso che viene diviso, come il Leviatan antico, questo pesce primordiale in tante culture antiche che le divinità sconfiggono, lo dividono e ne fanno l'arco del cielo e della terra, quindi diventa questo Mar Rosso che viene aperto, e in mezzo fa passare Israele, no? E non si salta la prova, la si attraversa. Stare dietro al Signore non toglie, non rende la vita più facile. E lo sappiamo. Ma è come, camminando con Lui, sperare e fidarci che la prova può essere attraversata, in mezzo fece passare Israele. Come può essere attraversato il deserto, guidò il suo popolo nel deserto. E poi, ecco, questo lottare per noi e con noi contro i nostri nemici. Noi a volte abbiamo proprio dei nemici che hanno un volto e un nome, però i nemici sono anche dentro di noi, come dicevo già, no? Sono anche per i padri della Chiesa, sono tutte le tentazioni, tutti i pensieri di sfiducia, tutti i pensieri che contestano il Signore e ci contesta. Allora, ecco, Lui lotta con noi per darci in eredità la terra. Vedete, in eredità Israele suo servo, no? Entrare in questo camminare con il nostro Dio per essere coinvolti nell'imparare ad amare, nell'imparare a servire. E verso la fine lui dice: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ora, questo termine, umiliazione, in ebraico e nella Bibbia è un termine tecnico. Tecnico significa che è un termine che dice sempre l'esilio di Babilonia, prima di tutto. E vedete, questo esilio che Israele sa benissimo che è stato provocato dalla logica imperialista di Babilonia, eccetera. E allo stesso tempo Israele sa che da una parte ne è stata vittima di questa logica imperialistica, dall'altra parte questa logica che li ha portati a essere distrutti, come dire, è una logica che stava bene anche a loro, che seduce anche il loro cuore, e che comincia, sì, che è stata nei cuori dei babilonesi, ma che non è molto diversa da quella che si portano dentro loro, che loro erano un piccolo popolo, però se fossero stati forti avrebbero conquistato altri popoli. Cioè, quindi è quella logica di peccato che ci portiamo dentro, no? Che ci spinge a cercare la vita abusando, conquistando, opprimendo coloro che ci stanno attorno. E allora in questa logica che ci porta in esilio, che è il peccato, Dio non ci abbandona. Dio si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre. Ecco, Dio si è ricordato di noi. Allora, come dire, concludere un anno in cui ci sono dei motivi per ringraziare, e altri che, come dire, in cui abbiamo viste di cose nel nostro mondo e continuiamo a vederne. E ne abbiamo viste di cose anche nel nostro piccolo mondo, che non è meno importante, nel nostro quotidiano, nella nostra vita, nei nostri fallimenti, nei nostri errori, nei nostri peccati. E allo stesso tempo possiamo, in queste cose che ci fanno soffrire, metterle tutte in un ringraziamento, perché Dio si è ricordato di noi. Dio non ci dimentica. Perché? Perché il suo amore è per sempre. E proprio perché il suo amore è per sempre, vedete, no? Questa cura per ogni vivente, è bello, questo vivente c'è ogni vita, ogni respiro. I nostri animali, che molti vivono con voi, nelle piante, nel creato, negli umani. Dio è provvidente per ogni vita. E allora a questo, ecco, alla fine è il poter essere invitati a rendere grazie a Dio dei cieli, Dio del cielo, e a continuare questo ringraziamento. Tutto questo, come dicevo all'inizio, e vado verso la conclusione, sorretto da che cosa? Dal suo amore che è per sé. Il suo amore è per sé. Allora, ecco, io concludendo vi invito, chi ha possibilità, anche stasera o domani, in seconda del tempo che avete, magari di provare a fermarvi un po' in preghiera su questo salmo, per fare un vostro Te Deum personale, cioè dove poter, continuando questo salmo, poter mettere ecco, dei motivi, no, per cui vogliamo continuare a dire: Signore, noi ti ringraziamo perché tu non ci abbandoni. Per queste cose che sono state motivo di gioia e per queste cose che non lo sono state, che sono ancora, ma non perché io non le chiami col loro nome, ma perché ho fiducia che in queste cose tu non ci dimentichi. Tu non ci dimentichi. Tu ti ricordi di noi. Come dirà anche Maria, ricordate nel Magnificat, no? Verso la fine dirà che si è ricordato della sua Santa Alleanza, come aveva promesso ai nostri padri, no? Si è ricordato della Santa Alleanza e poi Zaccaria nel Benedictus, no? Cioè di questo Dio che ha memoria di noi, ha memoria di noi. Ci fa piacere che qualcuno ci ricordi, no? E sappiamo che anche quando noi lo facciamo verso gli altri, è importante, perché significa, il ricordo ha a che fare col cuore e quindi è qualcosa che ci dice che in qualche modo ci portiamo nel cuore. Ecco, il Signore ci porta nel cuore. Il Signore ci porta nel cuore e veramente non si dimentica di noi. Ecco, allora vi libero, ecco, così possiamo salutarci e farci gli auguri. Ecco, se volete potete darvi voce, vi ho permesso, no? Consenti, eccolo qua, consenti di riattivare il vostro schermo, sia la voce. Allora. Eccolo qua.
Ciao, auguri.
Un caro auguri a tutti.
Auguri a tutti.
Auguri.
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 Grazie.
Auguri.
Auguri.
Auguri. Auguri.
A lui ci vede. Buonanotte a tutti.
Capitone.
Auguri a tutti.
Auguri, auguri.
Tanti auguri a tutti.
A voi un caro augurio.
Auguri a tutti.
Buon anno. Le cose fritte. Fate attenzione ai fritti.
Buon anno a tutti.
Alla parmigiana.
Auguri Franco.
Abbiamo anche un'altra tedesca. Oltre a Francesca Guarini c'è anche Silvia. Un caro saluto. Dalla tua Regensburg. Ciao.
Ciao, auguri, ancora auguri a tutti.
Auguri a tutti.
Verrò a trovarti Silvia con Anna. Verremo. Prima di morire.
Auguri.
Molto presto. Speriamo. Ciao a tutti, ciao anche agli amici piemontesi, agli amici milanesi, un caro saluto.
Ci vediamo l'anno 21.
Ci vediamo l'anno 21, poi vi dico a che cosa sto pensando per il nostro inizio di...